Green Stage Radio. What you say is what you are.
RGS, la radio sempre con te.
Buonasera cari ascoltatori di RGS, come promesso stasera facciamo una visita virtuale, una prima visita alla splendida città di Napoli. Non riuscirò a raccontarla in una sola puntata, penso di dedicargli almeno due o tre puntate, ma il mio desiderio è sempre lo stesso, quello non tanto di raccontarvi tutta la storia di Napoli o tutte le bellezze di Napoli, quanto di farvi venire il desiderio di visitare questa città veramente splendida. E allora, per ricordare quanto è splendida la città di Napoli, partiamo da una bella musica, tutte musiche dedicate alla città. Buonasera cari amici di RGS, sono sempre Antonella dalla mia casa di Trevignano. Stasera, come promesso, vi porto a fare un giro per Palermo. Parlare di tutti i monumenti di Palermo sarebbe una cosa assolutamente difficile e molto lunga, quindi ci limiteremo a quelli che sono i monumenti principali di questa splendida città, che ha conosciuto tanti cambiamenti. Potremmo dire che in generale tutta l'isola della Sicilia esprime appieno quel concetto indicato da Eraclito tanti millenni or sono. Tutto scorre in Sicilia, tutto scorre, a Palermo tutto scorre. Sono arrivati per primi a fondare la città di Palermo i Fenici, che la chiamarono Ziz. La storia della Palermo fenicia va dal VII al VI secolo a.C., ma anche i Siculi, che sembrerebbero originari della zona, quindi autoctoni, in realtà forse venivano da lontano. Secondo Dioligide Anicarnasso, i Siculi erano autoctoni, ma secondo altri, Virgilio e Plinio il Vecchio, i Siculi arrivarono in Sicilia dal Lazio nel XV secolo a.C. Secondo altri, addirittura, potevano venire dalla Liguria. Insomma, tutto scorre in questa splendida città e in questa splendida isola, dove le cose sono cambiate tante volte, le dominazioni sono cambiate tante volte, lasciando segni incredibili e anche una sorta di sincretismo culturale che è la vera ricchezza della città e dell'isola. Della città di cui vogliamo raccontarvi.
Thank you.
Dopo i Fenici arrivarono i Greci, ma i Greci si occuparono soprattutto della zona orientale dell'isola della Sicilia e a Palermo fecero solo delle rapide escursioni, incantati da quella zona dove scorrevano due fiumi, Chemonia e Papiret, ma sono i Greci a aver dato al nome la città di Panormus, cambiato poi in Panurmus dai Romani. Intorno al 409 arrivarono infatti a conquistare, a tentare di conquistare quella zona con le guerre greco-puniche. Successivamente, cerchiamo di andare di fretta perché veramente la storia è lunga, a Palermo arrivarono i Romani. La dominazione romana fu lunga e molto importante per Palermo perché fu in quel periodo che vennero costruiti molti edifici importanti e la città divenne sostanzialmente la città principale dell'isola. Quindi, sicuramente una conquista da parte dei Romani che ha portato a conseguenze benefiche per quella zona. I Romani strapparono Palermo ai cartaginesi, ad Amilcare Barca, il padre di quel famoso Annibale che è un macigno nella storia romana. E la città visse un periodo relativamente tranquillo fino alla caduta dell'impero romano. Da quel momento, invasioni su invasioni. Dopo la caduta dell'impero romano nel 535 i Vandali arrivarono in Sicilia e la ricostruzione di Palermo avvenne soltanto grazie ai bizantini che dopo la guerra gotica in Italia ricostruirono Palermo e la tennero per circa 3 secoli, quindi dal 535 all'800. Era stato il generale Belisario, il generale di Giustiniano, a procedere alla riconquista della città e all'edificazione di nuove costruzioni in questa splendida città in cui appunto si trovano tutti i segni delle varie dominazioni che ha vissuto. Nel IX secolo arrivarono i musulmani e invasero la Sicilia. La conquista iniziò nell'827 e Roma fu, Palermo, scusate, fu presa nell'831. Furono i governatori musulmani a spostare la capitale della Sicilia a Palermo. Fino a quel momento il centro più importante dell'isola era stata Siracusa, la città creata dai Greci. E soltanto in quel periodo Palermo divenne la città più importante della Sicilia e gli arabi introdussero i primi agrumeti formando la Conca d'Oro e aprendo così una nuova possibilità di sviluppo economico. Nel 948 in città si registravano oltre 200.000 abitanti, figurando tra le città più popolose del mondo. Ma a quel punto arrivano i Normanni. E sui Normanni vogliamo soffermarci un po' di più perché le chiese di cui vorremmo parlare sono appunto chiese costruite dai Normanni. I Normanni arrivarono a Palermo intorno all'anno 1000. E l'arrivo dei Normanni a Palermo è testimoniato da un numero considerevole di edifici religiosi e civili nuovi. In realtà, quando arrivarono, erano stati chiamati sia dagli arabi che dai bizantini. Gli arabi e i bizantini si contendevano l'isola e tutti e due avevano pensato di chiamare questi Normanni, che erano una sorta di militari al servizio di tutti, per poter, diciamo, avere miglior sorte nella guerra. Ma i Normanni, dopo essere arrivati, decisero di occupare loro la Sicilia e di farne il loro regno. Era stato Roberto il Guiscardo, il figlio di Tancredi d'Altavilla, il primo a pensare a questa possibilità e pur di conquistare la Sicilia aveva addirittura imprigionato il Papa che non voleva riconoscere i Normanni. Ma successivamente il Papa decise di riconoscere i Normanni e di affidargli la Sicilia. Questo Questo ci porta ad una considerazione di questo tipo. Come poteva la Chiesa riconoscere il potere dei Normanni in Sicilia? Derivava sempre da quel famoso documento di Costantino, in cui Costantino sostanzialmente cedeva l'Italia alla Chiesa, e quindi il Papa si sentiva in grado di poter nominare i Normanni come re della Sicilia. Ma non fu una cosa semplice, ovviamente. Il primo a essere re è Ruggero I, ed è il primo che cominciò a modificare la Palermo e a creare nuove strutture, ma sempre collaborando con i musulmani che vivono a Palermo, con gli ebrei che vivono a Palermo. In realtà tutte le religioni e tutti gli abitanti potevano vivere e convivere nella Palermo di Ruggero come se fossero stati a casa loro. Si sentiva parlare a Palermo in ebraico, in greco, in latino e ovviamente in francese, la lingua dei Normanni. E sono i Normanni che hanno creato le chiese che vogliamo appunto visitare, la chiesa di Santa Maria dell'Ammiraglio e la Cappella Palatina. I Normanni ci sono stati tutto sommato abbastanza poco a Palermo e in generale nella Sicilia, ma hanno lasciato tracce così importanti che vale davvero la pena di ricordare questa dominazione dei Normanni, che è durata sostanzialmente un centinaio d'anni: Ruggero II, Guglielmo I, Guglielmo II, Tancredi. Non ci sono eredi. L'ultima figlia di Ruggero II, Costanza d'Altavilla, sposa l'imperatore Enrico VII, e suo figlio diventerà quindi l'erede della Sicilia. Il famoso Federico II, che diventerà re della Sicilia nel 1198 a soli 4 anni, ma ormai la dinastia dei Normanni è finita e siamo passati alla dinastia degli Svevi, che durerà altrettanto poco, ma che lascerà un segno incredibile nel tutto il meridione d'Italia, perché Federico II è stato un re davvero straordinario e particolare. I Normanni venivano dalla Francia, come abbiamo detto, e nell'undicesimo secolo avevano occupato anche l'Inghilterra dopo la battaglia di Hastings. E i Normanni che venivano in Italia erano i figli appunto di Tancredi d'Altavilla. Avevano tanti figli questi Normanni, ma pochi soldi. Allora l'unico lavoro possibile era quello di schierarsi a fianco di quello o di quell'altro per fare conquiste, sperando di poter conquistare qualcosa in proprio. E così i figli di Tancredi, in particolare Roberto il Guiscaldo e Ruggero, vennero in Italia con la speranza di conquistare un proprio regno. E alla fine ci riuscirono, perché conquistarono la Sicilia e furono riconosciuti ufficialmente dal Papa, anche se dopo tante traversie. Il Papa che li riconobbe era Papa Nicola II, e lì cominciarono a cambiare il volto della città.
Thank you.
Il 29 giugno del 1143 l'arcivescovo di Taormina, Filagato da Cerami, nel corso della cerimonia di inaugurazione pronunciò una famosa omelia. Il tetto non si può certo saziare di guardarlo, e desta meraviglia vederlo e sentirne parlare, essendo adornato di certi finissimi intagli variamente lavorati a forma di piccoli canestri, e rifulgendo d'oro da tutte le parti imita il cielo quando nell'aria serena risplende per il coro delle stelle. È la rinnovazione della Cappella Palatina, il sogno realizzato di Ruggero II. Era ed è assolutamente un capolavoro in stile normanno bizantino, una chiesa dove considerata patrimonio dell'umanità, che veramente assomiglia ad un sogno ad occhi aperti, un incanto in cui probabilmente le parole non servono a spiegare, bisognerebbe soltanto visitarla, vederla e rimanere incantati a guardarla, perché è qualcosa che veramente lascia stupiti, come fosse un incanto caduto incredibilmente dal cielo a miracolo mostrare. È una chiesa incredibile, dove però il ruolo di Ruggero è sempre presente. Non si tratta soltanto infatti di una cappella per celebrazioni sacre, ma anche una cappella per celebrare il potere del re, il potere di Ruggero. Questo è uno dei segni che si evidenzia guardando la disposizione stessa della chiesa, dove il trono del re è fondamentale. Del resto, persino il cardinale che l'aveva inaugurata ringrazia Dio per questo miracolo, ma ringrazia Ruggero. Il tempio, concepito come una cappella privata in aggiunta al primitivo luogo di culto nel livello inferiore, ha una lunghezza di 33 metri e 13 di larghezza. Le absidi, secondo i canoni bizantini posti a levante, sono incastonate nell'area rinascimentale del Palazzo dei Normanni. Il corpo ecclesiale separa i maggiori cortili interni. La parete della navata destra e la loggia adiacente si affacciano sul cortile Maqueda. La cupola e il campanile originariamente erano visibili dal piano di palazzo prima di essere inglobate. L'edificio ha un impianto basilicale a tre navate separate da colonne in granito e marmo cipollino a capitelli, che sorreggono una struttura di archi ad ogiva, 5 per lato, per un totale di 16, comprendendo quelle dell'arco trionfale e degli archi del protesis e del diaconicon. Completa la costruzione la cupola, eretta sopra la crociera del santuario. Quest'ultima area, nella fattispecie sopraelevata e recintata rispetto al piano di calpestio della navata. La cupola, il transetto e le absidi sono interamente decorate nella parte superiore da mosaici bizantini, tra i più importanti della Sicilia, raffiguranti scene bibliche, gli evangelisti e il Cristo Pantocratore, benedicente, l'immagine di maggior impatto della cappella. La cappella è dedicata a San Pietro e San Paolo, ai due maggiori testimoni di Cristo, e come tali vengono raffigurati in molte scene. Alle pareti ci sono episodi tratti dal Vecchio e dal Nuovo Testamento, con cicli che spaziano dalla creazione, estrapolati dalla Genesi, fino al giardino dell'Eden, episodi riguardanti la vita di Noè e il diluvio universale, episodi su Abramo, Isacco, Giacobbe, fino alla nascita, i miracoli, alla passione di Gesù. Concludono la rassegna i cicli di scene su Pietro e Paolo, gli apostoli più importanti della Chiesa romana. È un sfarfallio di luci, un gioco in cui si intuisce sia la presenza delle abili maestranze di bizantine fatte venire dall'ammiraglio di Ruggero II, Giorgio d'Antioca, sia le maestranze arabe che lavorano nel tetto, il famoso tetto descritto dal vescovo che ha celebrato la prima messa in questa cappella palatina. Sulle pareti del vestibolo è inserito un altro mosaico raffigurante il genio di Palermo, in panni regali e sembranze d'uomo maturo, il ritratto con il cane, la serpe e l'aquila, allegoria rispettivamente della fedeltà, dell'invasore da schiacciare, della libertà intesa come personificazione della città di Palermo e del regno ad esso associato. È un capolavoro talmente sfavillante che forse semplicemente raccontarlo è poco, bisogna andare a vederlo e lasciarci suggestionare prima ancora dalla storia di questa meravigliosa chiesa che racconta il periodo normanno in Sicilia, semplicemente dalle scene, lasciarsi suggestionare dallo sfarzo di questa cappella meravigliosa voluta da Ruggero II per testimoniare la grandezza di questa Sicilia su cui lui voleva dominare dalla capitale Palermo, appunto. Lo stile cosmatesco predomina nel pavimento con intarsi che ricordano altre chiese importanti in tutto il resto d'Italia, non solo qui a Palermo, ma lo stile del sincretismo che mischia insieme elementi diversi, culture diverse, come appunto l'araba, la bizantina, la normanna, è qualcosa di sfavillante ed è la dimostrazione di come Ruggero II aveva voluto costruire il suo regno, un regno in cui tutti si sentissero al pari. Naturalmente i normanni erano quelli che detenevano il potere politico e militare, ma gli arabi erano gli abilissimi amministratori del regno e Ruggero II si fidava solo di loro per l'amministrazione del regno e anche per l'amministrazione delle tasse, quindi affidava a loro un compito importantissimo in questo stato, come a dire che tutti dovevano essere uguali e tutti si dovevano sentire cittadini palermitani al pari, anche se alcuni parlavano in latino, altri in greco, altri in francese e altri in arabo. E questo è il miracolo di una cultura che poi si è persa presto, perché la dinastia dei Normanni, come abbiamo detto, è durata poco, soltanto questi re che abbiamo già citato, Ruggero II, Ruggero I, Ruggero II, Guglielmo I, Guglielmo II, infine Tancredi. E poi appunto il regno è passato alla dinastia Sveva, perché non essendoci più eredi, l'ultima erede era quella famosa Costanza d'Altavilla, andata sposa ad Enrico VI, il figlio di Federico Barbarossa, per intenderci, e quindi suo figlio Federico II, che diventerà re a Palermo a soli 4 anni, in realtà è più un tedesco che un siciliano, anche se lui parlerà sempre la lingua siciliana, la lingua italiana. È un periodo incredibile in cui a Palermo sono sorte chiese straordinarie, ma nell'architettura di queste chiese, nell'architettura degli edifici pubblici e privati, si continuano a percepire, a sentire gli elementi arabi, come la cuba. E questo ci fa proprio capire che cosa significa questo sincretismo culturale, elementi architettonici diversi che convivono in una città dove se chiudi gli occhi veramente non sai se stai in una città araba, in una città italiana, stai in un paradiso, il vero paradiso dell'Eden, una delle città più belle che c'è in Italia, ed è per questo che vogliamo dedicarci attenzione per sentirla nostra, per sentirla come una delle città più importanti e più rappresentative della cultura italiana.
Siamo rimasti in tre somari e tre briganti sulla strada longa, longa di Girgenti.
Sì, ma se stasera se incontriamo la corriera, uno balza sull'accione, una ciuffa e il postiglione, due sorvegliano di fuori, uno spoglia il viaggiatore, ce l'andiamo.
Ma se siamo tre somari e tre briganti, sono tre. siamo sempre tre, tre briganti e tre pistole sulla strada da Girgenti a Monreale.
Sì, ma c'è il castello del Marchese di Mondello, uno passa dal portone, uno salta dal bastione, uno uccide i servitori, due si pigliano i tesori e c'era Dio.
Siamo sempre tre, tre somari e tre briganti, sono tre.
E perché fai quella faccia accipigliata, Dragonella? Comandaci che noi contro tutti possiamo andare, anche contro i ciclopidi.
Siamo sempre tre, tre briganti e tre somari sulla strada da Girgenti a Misilmeri.
Ma se tu proponi di piombare sui bordoni,
uno gira l'avamposto, l'altro attacca il fronte opposto,
uno sfode nel trombone, l'altro balza sul cannone,
uno lega la vedetta, l'altro ammazza la staffetta,
uno attacca gli artiglieri e li prende prigionieri,
uno piomba sull'alfiere e gli strappa le bandiere,
un intanto fa man bassa sopravvivere la cassa,
un impegno in un duello generale e colonnello,
una ciuffa con la mano il maggiore e il capitano,
un infizio col pugnale il sergente e il caporale,
e intanto a poco tutto quanto a ferro e fuoco,
quei nemici non si scampa quando c'è nardo in campo,
il barbone se la squaglia,
abbiamo vinto la battaglia, vi vorrò.
Siamo sempre tre, tre somari e tre briganti, un, due, tre.
Ai, 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 ai.
Al centro della cupola c'è il Cristo Pantocratore, raffigurato in atto benedicente con la mano destra, con la sinistra tiene il libro dei Vangeli chiuso. Ecco, l'equivalente all'immagine, l'aureola è a croce greca, le vesti ricordano gli abiti cerimoniali degli imperatori bizantini. Cristo è posto al centro del cerchio, circondato da otto arcangeli: Michele, Gabriele, Uriel, Raffaele, Barachiel, Geduel e Saltiel, e che a loro volta sono abbigliati in abiti regali, con lo scettro nella mano destra, simbolo di potenza. Molti di essi recano il globo crucigeno nella sinistra, in atteggiamento orante e in atto di riverenza. Lo splendore e la magnificenza della gloria celeste è ancora più esaltata dalla luce delle otto finestre poste alla base dell'emisfero. Nella parete del corpo che sostiene il tamburo sono raffigurati i quattro profeti: Giovanni Battista, Salomone, Zaccaria e Davide. È un coro celeste. Ci sono poi più in basso i quattro evangelisti: Giovanni, Luca, Marco e Matteo, con i rispettivi Vangeli. Ci sono ovviamente delle scritte che sono in latino, ma ci sono anche delle scritte in greco. C'è in questa chiesa qualcosa che rimanda ad un mondo in cui forse possono convivere culture diverse, forse possono stare insieme latini e greci, anche con culti leggermente diversi, visto lo scisma che già c'è stato nel 1054 con la Chiesa ortodossa greca. Possono convivere gli arabi con i normanni, possono convivere gli arabi con gli ebrei e magari comunicare tra loro. Ci sono scienziati di tutte le parti del mondo che si recano a Palermo proprio perché questo clima consente a tutti di potersi esprimere al meglio. Gli arabi collaborano con gli ebrei, i latini con i greci, i bizantini con i normanni. Un clima che sembra incredibile, ma che basta visitare la Cappella Palatina per rendersi conto di come tutto questo sia stato possibile alla corte di Ruggero II, come sia stato davvero un momento particolare. Se volevi imparare l'arabo, venivi a Palermo. Se volevi imparare il latino, venivi a Palermo. Se volevi imparare il greco, venivi a Palermo. Insomma, qualunque fosse La cultura che volevi inseguire, qualunque fosse il tuo percorso, la tua ricerca, qualunque fosse la tua cultura di base, a Palermo potevi trovare la libertà di esprimerla. E questo nel 1140, dopo Cristo, si intende. È un qualcosa che lascia tuttora stupiti e meravigliati di come si sia potuto arrivare a questo miracolo, voluto dai normanni, sì, dai normanni, diventati ormai siciliani, vicini a quel mondo che hanno voluto e costruito con tanto impegno, capaci di integrarsi con la popolazione locale e creare questo modello di civiltà, forse ancora adesso difficilmente raggiungibile. Ed è per questo che questa Cappella Palatina merita una visita guidata, non soltanto per scoprirne la meravigliosa bellezza, per scoprirne i mosaici strepitosi, ma anche per rendersi conto di come si possa arrivare a condividere con un altro qualcosa, a costruire insieme qualcosa pur partendo da culture e da religioni diverse. Un miracolo. Un vero miracolo anticipato a Palermo nel 1140.
Sole alla valle, sole alla collina.
Darb-i safar
الشمس تضوي حكايا مع واسم الرب وشوق وعشر منايا عد علي يا حبيبي در
La Cappella Palatina si trova ovviamente nel Palazzo dei Normanni, il palazzo appunto che rappresentava il potere politico della dinastia normanna che ha dominato a Palermo e in tutta la Sicilia dall'anno 1050 fino all'anno 1198. E tuttora il Palazzo dei Normanni è sede del Consiglio regionale della Sicilia, quindi continua ad essere un luogo dove si esercita il potere politico. E questo è un bene, perché in fondo se i monumenti rimangono al di fuori della vita della società civile, in qualche modo rischiano di diventare luoghi polverosi e dimenticati. Invece la Cappella Palatina continua a stare al centro del potere politico della Sicilia, continua a stare nel Palazzo dei Normanni, che è il centro e la vita politica dell'intera Sicilia, e quindi continua ad essere la cappella del potere in qualche modo, così come l'aveva pensata Ruggero II, che doveva dimostrare non soltanto la grandezza di Dio, ma anche la grandezza del suo regno e della sua dinastia. Aveva già dato prova di che cosa, di come intendesse trasformare Palermo, perché c'è un'altra chiesa a Palermo che parla dello stile sincretico, dove appunto si ritrovano insieme mondi diversi, bizantini e normanni, arabi ed ebrei, è la chiesa cosiddetta della Martorana. Come dimostrato da un diploma greco-arabo, questa chiesa è stata, diciamo, inaugurata nel 1143 ed è stata fondata e voluta da Giorgio d'Antiochia, il grande ammiraglio siriaco di fede ortodossa, al servizio del re normanno Ruggero II dal 1108 al 1151. Costruita da artisti secondo lo stile siculo normanno, si trova nei pressi del vicino monastero benedettino fondato dalla nobildonna Eloisa Martorana nel 1194 ed è per questo che la chiesa viene conosciuta come Santa Maria dell'Ammiraglio o della Martorana. La chiesa possiede una pianta a croce greca, anche questo a testimoniare come sia più vicina al mondo bizantino che al mondo romano, al mondo latino, prolungata con il nartece e con l'atrio, un portale assiale dà sull'atrio e il nartece come nelle prime chiese cristiane. Al di là del nartece l'edificio era sistemato e decorato come una chiesa bizantina a quattro colonne con gli archi a sesto acuto e i pennacchi della cupola che erano di gusto islamico. Nel 1193 le case attorno vengono adibite a monastero per le donne e la chiesa verrà poi adesso inglobata con sede vescovile vacante, il 5 febbraio del 1257 l'altare maggiore fu consacrato dal vescovo di Siracusa Matteo De Magistro. Nel 1394 fu fondato il monastero attiguo, patrocinato dai coniugi Goffredo e Luisa Martorano, da cui appunto successivamente prenderà il nome. Il 7 dicembre del 1433, con privilegio concesso da Alfonso V d'Aragona e confermato da Papa Eugenio IV, la chiesa dell'Ammiraglia è assegnata al monastero adiacente. Essendo l'edificio compreso nel recinto della clausura, le monache utilizzano la nuova struttura più prestigiosa, abbandonando il luogo di culto proprio del monastero e passando quindi al rito latino. La chiesa è stata recentemente restaurata e riaperta al culto nel 2013. In quel frangente il clero e la comunità fu momentaneamente accolta nella chiesa del Santissimo Salvatore. Nel 2015 rientra tra i monumenti proposti all'UNESCO nell'ambito dell'itinerario arabo-normanno di Palermo, Cefalù e Monreale come patrimonio dell'umanità. Per tradizione la chiesa continua a chiamarsi dei Greci, una definizione impropria perché la parrocchia appartiene ecclesiasticamente agli italo-albanesi. Greco fu definito il rito bizantino per la lingua liturgica utilizzata. Anche all'interno della Martorana è difficile rimanere a ragionare soltanto sugli stili e sull'arte, quanto si resta incantati, si rimane al centro di questo edificio ad ammirare la cupola, come se fosse un tale attrattore di interesse da annullare tutto il resto. Ha un qualcosa di magico, di sfuggente. Io sono un'appassionata d'arte, conosco l'arte del nord Italia molto meglio di quello del sud, ma nelle chiese di Palermo si respira un'aria struggente, una sorta di miracolo per gli occhi, per la bellezza dei mosaici, di miracolo perché queste chiese raccontano questa cultura dove tutto si mischia, elementi arabi, elementi bizantini, elementi normanni. So che lo sto ripetendo, ma di fatto è questa la vera ricchezza, che entrando in una chiesa di Palermo uno magari non coglie a prima vista, ma da cui si sente complessivamente rapito, perché è un qualcosa che sfugge alla nostra tradizione, è un qualcosa di diverso. Qui ci sono modelli culturali mischiati insieme, come se tutto possa convivere insieme nell'esaltazione del Dio Pantocrator, lo stesso Dio che poi sempre i normanni hanno voluto esaltare ancora una volta nel celebre Duomo di Monreale, che però lascio per un'altra visita, per rimanere sempre a Palermo. E quindi questo stile è veramente l'elemento significativo della cultura di Palermo, come se Palermo possa raccontare tante storie insieme. Del resto l'abbiamo visto quando parlavamo di come è nata Palermo: fenici, cartaginesi, greci, romani, bizantini, arabi, normanni, svevi. Poi arriveranno gli spagnoli, poi arriveranno gli angioini, gli aragonesi, il vicereame spagnolo fino a quasi al 1700 e poi finalmente i Borboni e poi l'unità d'Italia. Tante civiltà mischiate, al punto che andando indietro si trova sempre qualcuno che è ancora più indietro, e persino i sicoli forse non sono autoctoni ma sono venuti da altrove. E quindi questo Palermo è veramente il simbolo di questa cultura che si mischia. E questo mischiarsi di culture diverse ha prodotto a Palermo segni veramente incredibili, di una bellezza che, come dire, non riusciamo a spiegare secondo i metodi dell'arte come l'abbiamo studiato a scuola, perché è veramente qualcosa di stupefacente e di diverso. È giusto che sia patrimonio mondiale, perché lì veramente c'è qualcosa che va oltre la cultura italiana, la cultura latina, va oltre la cultura araba, greca, bizantina. C'è tutto, cioè come se fosse un miracolo, come se fosse veramente un qualcosa davanti a cui si può rimanere soltanto estasiati, senza chiedersi più di tanto chi sia stato. Certo, sono arrivate le maestranze bizantine migliori, quelle appunto volute dal grande ammiraglio Giorgio, ma non è tanto il gusto di chi ha lavorato, quanto proprio un'intera società in cui evidentemente si respirava questa possibilità di vivere insieme in armonia. Gli arabi si sposavano con le donne siciliane, non volevano neanche più fare la jihad, erano disposti a pagare le tasse al re normanno e a vivere sotto il re normanno come amministratori, come collaborando in tutto e per tutto alle cose del regno. Non c'era differenza tra l'uno e l'altro. Il fatto che non ci sia differenza si coglie anche attraverso questa chiesa della Martorana e la magnifica Cappella Palatina. È questo che dovremmo andare a ritrovare quando giriamo per Palermo, perché è vero che girando si sentono odori strani che fanno pensare al mondo arabo. Non è un caso. A Palermo c'è stato di tutto. E c'è stata la meraviglia di poter convivere insieme in modo sereno, senza troppe difficoltà, in un periodo storico lontanissimo da noi, perché ve lo ricordo ancora, stiamo parlando del 1140. Le chiese di cui abbiamo parlato raccontano il periodo normanno, la cattedrale di Palermo in qualche modo riassume nella propria struttura architettonica tutta la storia di Palermo, dall'epoca punica per passare all'epoca romana. C'era una necropoli e all'interno della necropoli ci sono i primi segni delle pratiche cristiane, con la presenza di cimiteri all'aperto e catacombe ricavate in fitti riti di grotte utilizzate come luoghi di culto e rifugio dei cristiani perseguitati. Quindi verosimilmente l'area dove sorge la cattedrale di Palermo era già considerato un luogo sacro intorno all'anno 200 d.C. La prima chiesa è costruita nella stessa area A poche centinaia di metri dal primitivo insediamento fenicio-punico, vicino praticamente dove ora sorge il Palazzo dei Normanni, nel secondo, terzo secolo d.C., per ricordare il sacrificio dei primi martiri palermitani, oggetto di persecuzioni cristiane operate dagli imperatori Decio e Diocleziano. Nel 440, durante una delle frequenti incursioni in Sicilia, i Vandali di Genserico attaccano a sorpresa Palermo e catturano il vescovo Massimiliano. I discepoli Eustochio, Proculo e Golgubeo e altri personaggi di rango, deportati inizialmente in Nord Africa, subiscono il martirio e in seguito sono proclamati santi. L'edificio di cui adesso parliamo, la cattedrale di Palermo, è menzionato in una bolla pontificia di Papa Leone Magno nel 444. Nel 476 Odoacre, il re degli Ostrogoti, riscatta la Sicilia cacciando i Vandali di Genserico, ma con la caduta dell'impero romano d'Occidente l'isola transita, diciamo, nell'orbita dell'Impero Romano d'Oriente dal 500 fino all'800. Nell'epoca bizantina, appunto, abbiamo detto che Belisario riconquista la Sicilia nel 535 e nel 592 il vescovo Vittore demolisce l'edificio e ne promuove la ricostruzione secondo i canoni bizantini. Quindi abbiamo detto un culto paleocristiano, poi finalmente una chiesa riconosciuta anche dalle autorità centrali cristiane e poi nel 592 il vescovo che decide di demolire l'edificio e ricostruirlo secondo i canoni bizantini. Nel 603 Papa Gregorio I affida la commissione all'arcivescovo Giovanni e si ricomincia quindi a ricostruire questo tempio, questa chiesa dedicata alla Vergine Maria Assunta, edificato sulle rovine del precedente nel 604. Nel 732 l'imperatore bizantino diminuisce il prestigio e l'influenza del pontefice di Roma e consolida in questa chiesa il rito bizantino sul rito romano. Arrivano poi gli arabi. Quindi questa chiesa passa dal rito cristiano al rito bizantino, a seconda di chi comandava. E quando arrivano gli arabi, addirittura diventa un luogo di culto musulmano, la grande moschea Ghami, dall'831 al 1072. Nell'831 Palermo è conquistata dai Saraceni. E quindi da quel momento la chiesa diventa una grande moschea bizantina, detta Ghami. La conversione a moschea risale dalla dinastia musulmana degli Aghlabiti e quindi continua ad esserci continua ad essere una moschea fino a tutto il periodo dell'insediamento degli arabi a Palermo. Poi, nell'epoca normanna, si ritorna al rito greco-ortodosso, molto amato dal popolo. Ma è possibile pensare che al di fuori della Chiesa si continuassero a svolgere riti musulmani? Nel 1098 viene concordato un privilegio secondo cui diventa sede, diciamo, del vescovato, chiesa principale di Palermo. Durante il regno di Guglielmo II, è sede dell'arcivescovado. E in quel periodo, appunto, la sede principale della chiesa di Palermo è questa chiesa dedicata alla Vergine, ma si sta dando inizio alla costruzione della cattedrale di Monreale, quindi diciamo questa chiesa passa in secondo piano, anche se è in quel periodo che la chiesa ha una cappella importante dedicata al rito di Santa Rosalia, la patrona di Palermo. Santa Rosalia è una santa legata al mondo normanno, perché in realtà è imparentata alla famiglia degli Altavilla. E quindi è una santa non solo particolarmente importante ed amata, ma anche una santa che trova sempre la sua origine in quel mondo normanno che ha davvero cambiato il volto della città. E quindi è giusto ricordare anche questa santa, perché oggettivamente è una santa importantissima per il mondo palermitano. Rosalia de Sinibaldi nasce nel 1130 e Sinibaldo de Sinibaldi è un vassallo del re normanno Ruggero II. La madre, Maria Guiscardi, è nipote di Ruggero II, quindi di fatto è una nobile normanna. Per estrazione, educazione, cortesia, regalità e bellezza, Rosalia diviene damigella d'onore e dama di compagnia della regina Margherita di Navarra e di Sicilia, ferra del re di Navarra e moglie di Guglielmo I di Sicilia. Ma per via, la giovane Rosalia si forma quindi presso la corte regale, nella splendida cornice della Reggia, a pochi passi dalla primitiva cattedrale bizantina, che sarà poi ricostruita dopo il terremoto di Sant'Agata. Sposa promessa del conte Baldovino, cavaliere distintosi per aver salvato dalle fauci di un leone re Ruggero II, Rosalia preferisce la vita monastica alla solitaria contemplazione. Già da fanciulla dedica gran parte del tempo alla preghiera sia nella casa paterna sia nel palazzo reale. La giovane si rifugia nel monastero del Santissimo Salvatore come seguace dell'ordine basiliano di rito greco. Osteggiata dai genitori, contrariati e amareggiati dalle insistenze del promesso sposo, dopo 2 anni abbandona la situazione del monastero cittadino e comincia la sua esperienza di eremitaggio nei boschi, per poi rifugiarsi sul monte Quisquina, all'interno di una spelonca, dove scrisse un'epigrafe in latino, vivendo ad Anacoreta, ricevendo assistenza religiosa dalla locale comunità basiliana e più probabilmente da un abate, Cirillo, che le forniva la Santa Comunione. E vive quindi praticamente per un altro lungo periodo, vive in una grotta del Monte Pellegrino vicino Palermo. Una condotta di vita esemplare che la fa considerare santa già in vita, anche se non riconosciuta canonicamente. Fu oggetto di culto con l'edificazione di numerose chiese e cappelle a lei dedicate. Dopo oltre 4 secoli il culto lentamente affievolisce al punto che il suo nome non è più invocato nelle litanie dei santi protettori di Palermo. Fino ai primi del XVII secolo, con la peste del 1624 che perversa in Italia, la peste per intenderci di San Carlo Borromeo, la peste del Manzoni, la preghiera fatta a lei pare che in qualche modo abbia aiutato a superare la peste a Palermo. E allora il 26 gennaio del 1630 Papa Urbano VIII, con la scritta Min Celesti, inserisce Rosalia nel martirologio romano, fissando l'origine palermitana di stirpe reale e facendola risalire a Carlo Magno. E da quel momento, anche all'interno della cattedrale di Palermo, c'è una cappella dedicata alla santa che diventa la santa protettrice di Palermo, proprio per aver salvato Palermo dalla peste del 1625-24. Quindi la Chiesa ha da quel momento in poi il ruolo che le compete di chiesa cattedrale di Palermo, la chiesa principale di Palermo, anche se i normanni, come abbiamo detto, si sono più che altro interessati alla costruzione sia della Martorana che della Cappella Palatina che della Cappella di Monreale. Ma di fatto questa chiesa continuerà a conservare un'importanza esagerata, essendo la chiesa principale di Palermo. E in epoca aragonese, quindi diciamo a cavallo tra il XV secolo, molti artisti del Rinascimento siciliano si dedicheranno invece al rimettere a posto, a restaurare, a sistemare, a dare i toni artistici a questa grande chiesa: Domenico Gaggini, Antonello Gaggini, Francesco Laurana, Orazio Alfani. Sono questi gli artisti che hanno lavorato a questa chiesa. nel 1536 c'è una sorta di riconsacrazione presieduta da Arnaldo Albertin, vescovo di Patti, e quindi la chiesa da quel momento diventa la chiesa più importante, dove avverranno anche, diciamo, le incoronazioni dei re di Sicilia. Nel 1574 viene ricevuto lì Carlo V, addirittura va in visita al vicereame siciliano, quindi diciamo diventa il punto di ritrovo di tutta la Sicilia del Rinascimento, di tutta Palermo del Rinascimento e soprattutto del Barocco, il cosiddetto Barocco siciliano, che dà il meglio di sé proprio all'interno di questa cattedrale, un po' austera, meno brillante, meno capace di entusiasmare della Cappella Palatina e della Martorana, ma dove anche qui si intrecciano stili diversi, dal Rinascimento al Barocco siciliano, un barocco diverso dal Barocco di San Pietro, per intenderci, ma un barocco più cupo, più complesso, meno capace di attirare, ma capace di farti sentire la forza della fede. Ma noi abbiamo voluto ricordare questa chiesa, oltre che per motivi religiosi e per motivi d'arte, e per invitarvi a vederla, perché è una costruzione magnifica all'interno della città di Palermo, vicino al Palazzo dei Normanni, vicino quindi alla Cappella Palatina, nel centro storico di Palermo, soprattutto perché in quella chiesa si sono celebrati tanti anni fa i funerali di Giovanni Falcone, e in quell'occasione abbiamo dovuto ascoltare queste parole.
Battezzata nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, a nome di tutti coloro che hanno dato la vita per lo Stato, chiedo innanzitutto che venga fatta giustizia adesso, rivolgendomi agli uomini della mafia, perché ci sono qua dentro, e non, ma certamente non cristiani. Sappiate che anche per voi c'è possibilità di perdono. Io vi perdono, però vi dovete mettere in ginocchio. Se avete il coraggio di cambiare, loro non cambiano.
Se avete il coraggio
di cambiare. Loro non vogliono cambiare, loro non cambiano. Di cambiare radicalmente i vostri progetti, i progetti mortali che avete. Tornate ad essere cristiani. Per questo preghiamo nel nome del Signore che ha detto sulla croce: Padre, perdona loro, perché loro non lo sanno quello che fanno. Pertanto vi chiediamo per la nostra città di Palermo. Oh, Signore. Vi chiediamo per la città di Palermo, Signore, che avete reso città di sangue, troppo sangue, di operare anche voi per la pace, la giustizia, la speranza e l'amore per tutti. Non c'è amore, non ce n'è amore, non c'è amore per niente. Non voglio vedere la casa, io non sono piaccia. Aiutami, signore.
C'era stata la strage di Capaci, la strage in cui era morto Falcone, sua moglie e gli uomini della scorta, tra cui Vito Schifani, il marito di questa donna che ha parlato, interpretando la voce di tutti i siciliani. Ma doveva succedere ancora qualcosa, doveva morire anche Borsellino. E il grido per dire che tutto era finito
l'avrebbe pronunciato un altro grandissimo magistrato. Lo vogliamo ricordare.
È finito tutto. Ma non c'è assolutamente speranza per questa città. È finito tutto. Perché è finito tutto, dottore Caponnetto? Perché è finito tutto? Non mi faccio dire altro. Non mi faccio dire altro.
Eppure non era finito nulla, anzi, da quel momento Palermo avrebbe ritrovato probabilmente la forza e la fiducia per lottare contro la mafia, per rialzarsi, per riacquistare il posto che le merita, il posto di non soltanto di capoluogo e principale regione della Sicilia, ma anche città in cui molti luoghi appartengono all'umanità, patrimonio dell'UNESCO. Come può una città adattarsi ad essere semplicemente la patria della mafia, quando al suo interno c'è una cattedrale prestigiosa, ci sono chiese come la Martorana, come la Cappella Palatina, come Palazzo dei Normanni, come tanti altri luoghi simbolo di quella che una volta è stata la capacità degli uomini di convivere e di vivere insieme pur avendo diverse culture e diverse religioni? Ecco perché abbiamo voluto insistere su questo concetto. Palermo deve ripartire da qui, crocevia di tanti mondi diversi, capace di esprimere la propria grandezza in un modo sublime, proprio attraverso questa capacità di convivenza con persone diverse, culture diverse, religioni diverse. Perché Palermo è grande, è grandissima, e per fortuna a testimoniare la rinascita di Palermo abbiamo un presidente, il fratello di Piersanti Mattarella, come presidente della Repubblica Italiana, che vuol dire che molti passi avanti sono stati compiuti, ma ancora molti devono essere compiuti, e forse perché questo percorso possa portare veramente ad un coronamento, io invito tutti gli amici, tutti gli ascoltatori di Radio GS a visitare Palermo, perché veramente Palermo è una città straordinaria. E adesso, per salutare Palermo, vi propongo un'ultima musica breve che mi piace moltissimo, sempre per ricordare la Sicilia, come in tutti i brani che ho messo stasera. Parto da un pezzo d'opera, vi faccio ascoltare un pezzo della Cavalleria Rusticana. Ma non pensate di annoiarvi, se cercate di sentire le parole, sentirete una poesia, parole d'amore struggenti. Se muoio e vado in paradiso, se non ci trovo a te, manco ci traso. Se non trovo a te, manco in paradiso voglio andare. Queste sono le parole d'amore che la Sicilia, Palermo, dedicano all'Italia.
Buonasera da Trevignano, vi auguro una splendida serata e vi rivolgo ancora l'invito a recarvi in Sicilia. In generale sono una città più bella dell'altra, ma sicuramente Palermo riassume la storia della Sicilia in modo strepitoso ed è una delle città più belle d'Italia. Quindi su questa tarantella vi saluto e vi invito a visitare Palermo. Rimarrete stupiti, colpiti dalla cucina, che ovviamente è una cucina dove si mischiano sapori arabi, sapori mediterranei. Rimarrete stupiti dai mercati, la vocceria, Ballarò. Rimarrete stupiti dalle chiese, dal mare. Tutto parla al cuore e al cervello delle persone. Per quest'oggi ho finito, vi saluto così, spero che mi ascolterete la settimana prossima con un nuovo film, una nuova città da visitare sempre nel meridione dell'Italia e alcune notizie di cronaca, così come previsto nel programma della radio, dalle 7 alle 8, mercoledì, giovedì e venerdì. Tanti saluti da Trevignano e buona serata.
Carica l'app di RGS dagli store digitali. È gratuita.